Buongiorno a tutte e tutti e benvenuti a questo incontro di Biennale Tecnologia dedicato al tema società tecnologica e la fine del diritto. Io sono Alessandra Quarta, insegno diritto privato all'Università di Torino e ho il compito di introdurre questo incontro e di presentarvi il nostro relatore. Dialogheremo di questo tema, certamente molto intrigante, di fine del diritto, come vedremo, forse si è discusso molto spesso e vedremo se la variante tecnologica sia davvero capace di mettere in crisi gli istituti del diritto e soprattutto i principi che diciamo, ne guidano l'applicazione. E affronteremo questi temi con Mario Ricciardi. Mario Ricciardi insegna filosofia del diritto all'Università Statale di Milano, ma insomma, è uno scholar vivace e che ha avuto la fortuna di essere visiting in diverse realtà accademiche d'Europa. È stato visiting al Department of Government a Manchester, alla Queen's University of Belfast, al Department of Government ad Oxford.
Sì, Department of Politics and
Politics International Relations,
International Relations.
ok, ad Oxford. E poi è il direttore della rivista Il Mulino, che è certamente un punto di riferimento per noi studiosi e studiose. Allora, l'incontro di oggi, come vi ho anticipato, è dedicato a capire quali sono i riflessi, le implicazioni, della diffusione di alcuni, mi verrebbe da dire, apparati tecnologici nella nostra società che sembrerebbero, e il condizionale mi pare d'obbligo, poi spetterà a Mario dirci se è così o meno, mettere in crisi le funzioni stesse del diritto. Quando parliamo di regolazione, quando parliamo di norme, quando parliamo di diritto, facciamo riferimento alla necessità di trovare delle soluzioni ai conflitti che possono verificarsi all'interno della società. Nel nostro ordinamento abbiamo delle regole che intervengono, potremmo dire, ex ante per prevenire la nascita di conflitti e regole che intervengono ex post, e cioè destinate per l'appunto alla risoluzione degli stessi. In questo scenario si innestano alcune innovazioni tecnologiche particolarmente rilevanti, che vanno dalla diffusione sempre più capillare di strumenti di intelligenza artificiale, guidati da sistemi ispirati al machine learning, i quali sono, diciamo, in grado, potremmo dire, di produrre essi stessi regolazione, cioè diventano dei dispositivi di technological management, no? Dice il saggio da cui prende le mosse il tuo intervento. Quindi c'è un apparato regolatorio tecnologico che sta emergendo, quasi mi verrebbe da dire un ordinamento privato dai nuovi connotati che fa concorrenza al diritto per come lo abbiamo sempre conosciuto. Il tema è molto ampio, io mi limito a dire soltanto a beneficio di chi ci ascolta che i rapporti tra innovazione tecnologica e regolazione, intervento del diritto, sono da sempre oggetto di ampia discussione. Da una parte perché è sempre difficile capire quando sia opportuno intervenire, per esempio, per regolare nuovi ritrovati tecnologici. Il legislatore può intervenire troppo presto o troppo tardi a seconda del tipo di tecnologia. Non c'è dubbio che sconti, maggiore lentezza, potremmo dire, rispetto ai produttori dell'innovazione tecnologica, e dall'altra non v'è dubbio che ci sia stato sin dagli albori della rete, ma continui, cioè ci sono queste posizioni ancora oggi, sostenitori dell'idea che valga una sorta di autoregolazione, che il codice informatico, no, il codice law di Lessig, sia in grado di produrre esso stesso un sistema di regole, proprio come le stesse, potremmo dire, no, scelte urbanistiche sono state in passato in grado di governare, di facilitare, diciamo, il governo delle città. Pensate ai grandi viali, no, voluti da Osman, proprio con lo scopo di controllare al meglio i movimenti sociali e le loro manifestazioni, per l'appunto, all'interno delle città. Quindi il rapporto è sempre controverso, il grado di avanzamento dell'innovazione tecnologica ci mette oggi di fronte a dei ritrovati della tecnologia, per l'appunto, che sono davvero rilevanti. I problemi più comuni, e poi mi taccio, sono soprattutto quelli legati alla diffusione di macchine che, autoapprendendo, possono assumere delle decisioni, dalla più semplice alla più complessa. Forse il tema più noto in certi ambienti è certamente quello delle auto a guida autonoma, no? E delle scelte etiche e giuridiche che vengono fatte nella loro circolazione, ma anche tutto il profilo della cooperazione sociale, della ricerca dell'accordo, della regolazione delle transazioni. Oggi ne discutevamo prima, è certamente scosso dalla nascita di questi contratti che si autoeseguono, i cosiddetti smart contract, che disegnano, per l'appunto, scenari in cui il giurista talvolta fa fatica ad orientarsi anche per il grado di complessità tecnica, tecnologica dell'argomento. Di questo e in realtà di molto di più vi parlerà il nostro ospite, a cui io lascio immediatamente la parola. Al termine della lezione ci sarà la possibilità di confrontarci con voi, e quindi raccoglieremo domande, suggestioni e continueremo a discutere. Grazie mille.
Grazie, e grazie agli organizzatori per avermi invitato e per avere l'opportunità di discutere di un tema per me tutto sommato nuovo, perché in realtà non è un tema di cui io mi sono occupato in precedenza, anche se c'è una certa continuità con cose di cui mi sono occupato in precedenza. Allora, innanzitutto una parola sull'origine di queste considerazioni che sto per presentarvi. In realtà queste nascono dall'incontro col lavoro di un collega britannico che insegna all'Università di Durham, che si chiama William Lucy, è un giurista, ma diciamo con una prospettiva teorica molto, molto ampia, che ha dato in passato dei contributi molto interessanti, diciamo, a alcuni aspetti della teoria del diritto. Ha scritto un libro, secondo me molto bello, sulla filosofia del diritto privato, The Philosophy of Private Law, e più di recente un libro, diciamo, sulla natura del diritto e sul rapporto tra etica e diritto, per semplificare al massimo, che si chiama Law's Judgment. Però di recente ha scritto una serie di interventi, di recente intendo proprio negli ultimi mesi, in realtà il testo al quale io reagisco stamattina è uscito sul Cambridge Law Journal nel 2022, quindi fuori da qualche mese, alcuni testi nei quali riflette appunto su alcune conseguenze di lungo periodo del cambiamento tecnologico, e queste conseguenze vengono presentate da Lucy, ma in questo Lucy riprende anche i lavori di altri, in particolar modo quelli di Roger Brownsworth, che ha scritto diverse cose su questo tema, di quella che lui chiama appunto la tesi della morte del diritto. In effetti il saggio uscito sul Cambridge Law Journal si chiama proprio The Death of Law, Another Obituary, perché in realtà appunto ci sono stati già degli obituary precedenti, e quindi questo è uno degli altri. Allora, innanzitutto una precisazione sulla tesi della morte del diritto. Allora, questa è una tesi che è diversa dal tipo di osservazioni che si fanno normalmente, in modo abbastanza frequente nella letteratura, quando si discute del tipo di problemi cui va incontro una società tecnologica, in particolar modo per quel che riguarda l'uso dell'intelligenza artificiale, perché normalmente questi problemi vengono classificati. Io faccio riferimento per esempio a questo libro recente di Michael Woolridge, no? The Road to Conscious Machines, dove lui c'ha due capitoli appunto su cosa possiamo immaginare che vada storto e cosa è probabile che vada storto. Allora lui dice: noi possiamo immaginare, e in effetti è stato spesso immaginato anche nella letteratura fantascientifica, non semplicemente negli scritti, diciamo, di chi lavora su questi temi dal punto di vista accademico, possiamo immaginare una serie di eventi più o meno distruttivi, più o meno catastrofici, no? Dalla ribellione dei robot di Asimov fino alla intelligenza artificiale che a un certo punto diventa, diciamo così, sofisticata e così veloce da in qualche modo soppiantare quella umana e così via. Però lui dice tutte queste cose, in effetti sono tutte cose abbastanza improbabili nel breve periodo e che comunque, diciamo, in qualche modo prevedono la possibilità di rimedi che sono interni in un certo senso alla tecnologia stessa, per usare un'espressione che era stata usata anni fa da Georg Erich von Wright. Si potrebbe parlare in questo caso di controtecnologie, cioè di correzioni interne diciamo, nell'ambito di quelle che comunque sono dispositivi tecnologici. Oppure invece l'altra cosa di cui lui parla sono problemi che lui ritiene più probabili e che di fatto si stanno già verificando, e che sono quelli relativi per esempio alla perdita dei posti di lavoro procurata dalla meccanizzazione di molte funzioni, problemi relativi a tutte le forme di malfunzionamento, di hackeraggio e così via, che sono di fatto possibili e possono avere conseguenze piuttosto serie nella vita di una società, oppure alla possibilità abbastanza già attuale che l'intelligenza artificiale venga usata in modi che possono essere lesivi per certi diritti umani o per diritti fondamentali. E Woolridge fa degli esempi, tra l'altro molto interessanti, di appunto questi dispositivi che sono stati sperimentati e non è chiaro in che misura siano stati esattamente utilizzati già nel Regno Unito, per esempio per individuare quali tra le persone che per esempio svolgono una certa attività, non so, sono membri di gang, sono quelle che potrebbero avere la maggiore probabilità di commettere dei crimini violenti e così via. E lui dice su queste cose ci sono tutta una serie di indicazioni. Da un lato che questi indici che vengono scelti sono ovviamente indici che sono stati implementati da umani che non sempre hanno una piena comprensione dei fenomeni sociali su cui poi interviene il meccanismo. Quindi, non so, per esempio, a un certo punto c'è una cosa molto bella che lui dice la tendenza di certe persone a delinquere, e però si scopre che il database era stato costruito utilizzando per i delinquenti le foto segnaletiche e quindi la macchina sostanzialmente riconosceva come persone più con attitudini pro-social persone sorridenti. Di solito se ti fanno la foto quando ti hanno arrestato è raro che tu sorrida. Quindi, voglio dire, questi sono problemi che possono dare luogo a forme di social disruption anche molto importanti, ma che non sono il tipo di problema di cui parla William Lucy. La tesi di William Lucy è un'altra, cioè che è concepibile che l'effetto cumulativo del cambiamento tecnologico applicato al diritto, all'amministrazione della giustizia, o meglio a delle pratiche che tendenzialmente soppianteranno l'amministrazione della giustizia, possa a un certo punto avere un effetto che va al di là, diciamo, del malfunzionamento, del social disruption e così via, perché potrebbe generare una sorta di cambiamento concettuale, cioè un cambiamento in quello che io chiamerei la cornice del pensiero giuridico, riprendendo un'espressione utilizzata da Herbert Hart. Cioè, in altre parole, ci sono delle presupposizioni del diritto, del modo in cui normalmente noi pensiamo al diritto, presupposizioni che hanno un carattere normativo e che verrebbero messe seriamente in discussione e nel lungo periodo tendenzialmente erose da certe forme di cambiamento tecnologico. Quindi la tesi della morte del diritto è un po' una tesi, diciamo, di quelle dal suono, diciamo, al sapore vagamente hegeliano, insomma, tipo la fine della storia, la fine dell'arte e così via. Però secondo me c'è qualcosa di interessante e mi pare che William Lucy l'argomenti in modo abbastanza solido, per cui mi sembra una tesi che vale la pena di discutere. Allora, cominciamo con un primo punto molto importante, che è sostanzialmente la distinzione di diversi tipi di scelte di regolamentazione, perché in realtà il diritto è solo una delle forme di regolamentazione possibili e che sono state sperimentate nel corso della storia umana, e quindi, diciamo, dobbiamo capire quali sono le caratteristiche del diritto come forma di regolamentazione e quali sono, diciamo così, i punti di contatto e le differenze rispetto ad altre forme di regolamentazione. Allora, io vi ripropongo la tipologia di Lucy, che tutto sommato mi sembra abbastanza condivisibile, diciamo così. Non è detto che sia quella che accetterei dopo averci pensato 6 mesi, però dopo averci pensato 4 mesi mi sembra ancora abbastanza solida. Allora, lui distingue essenzialmente 4 strategie di regolamentazione. La prima è la strategia del cambiamento ambientale, che consiste nel mutare l'architettura dei luoghi, l'ambiente fisico o la disposizione degli oggetti. Questo tipo di attività in realtà ha degli effetti regolatori, perché se tu per esempio scavi un fossato, questo impedisce o comunque rende molto più difficile l'attraversamento. Tutte le forme di confine artificiale hanno questo tipo di risultati, ma in realtà c'è un range di possibili forme di regolamentazione di questo tipo, che va da piani urbanistici, pensate per esempio alle forme di zoning che vengono utilizzate per tenere, come dire, che è un'evoluzione un po' del metodo Haussmann per i boulevard, ma anche, e questo è un aspetto molto interessante, questi dispositivi basati sull'idea del nudging, che sono stati molto discussi negli ultimi anni, che utilizzando certe caratteristiche della psicologia umana in realtà in qualche modo orientano, guidano le scelte delle persone, lavorando proprio sull'architettura della scelta. E l'architettura della scelta, nei casi più semplici, può essere proprio architettura o comunque disposizione nel senso letterale del termine. L'esempio classico che si fa è il modo in cui tu disponi certi prodotti all'interno di un negozio ha un impatto sulla tendenza del consumatore a scegliere certe cose piuttosto che altre. Quindi questa è una prima modalità di regolamentazione. Una seconda modalità di regolamentazione è quella che Lucy chiama in inglese engagement. Io in italiano ho scelto coinvolgimento, che non sono del tutto sicuro che sia il termine adatto, però l'idea di fondo è che noi orientiamo le scelte delle persone e quindi in questo senso svolgiamo una funzione di regolamentazione anche attraverso varie forme di interazione comunicativa, parlando, attraverso il tipo di informazioni che vengono, qui di nuovo il nudging può avere delle interessanti forme di applicazione, attraverso il richiamare l'attenzione a certe cose, ricordare certi aspetti piuttosto che altri, e così via. Qui in sostanza siamo nell'ambito di quella che un classico della filosofia politica, anche della filosofia del diritto, cioè Thomas Hobbes, chiamava l'area del counsel, del consiglio, cioè il modo in cui tu puoi far fare a qualcuno qualcosa senza utilizzare la forza o la minaccia dell'uso della forza. Come dire, la società tecnologica ha a disposizione un enorme range di possibilità di counsel e appunto quindi di influenza indiretta, ma non per questo meno pervasiva, sulle scelte delle persone. Terza strategia di regolamentazione è quella classica, che passa attraverso invece la coercizione, quindi nei termini hobbesiani il consiglio, il comando. E qui però ovviamente il modello che noi abbiamo in mente è un modello sofisticato, non quello delle teorie imperativiste del diritto che nascono da Hobbes, ma quello invece della teoria del diritto di fine Novecento, dove quindi il diritto viene pensato come un sistema di regole, non di comandi, quindi regole non semplicemente che impongono doveri o creano obbligazioni, ma anche in maniera molto significativa regole che attribuiscono poteri. Pensate a tutte le regole, per esempio, del codice civile, che stabiliscono chi può fare cosa sotto varie condizioni e così via. Cioè tutta la logica dei requirements, diciamo dei requirements legali, è regolamentazione, ed è una regolamentazione che ovviamente orienta il comportamento delle persone in maniera molto significativa. Se io non ho, voglio dire, sono un uomo e amo un altro uomo e non ho a disposizione uno strumento legale per concludere un qualche tipo di relazione per tutta la vita con questa persona, e quella, cavoli, se non è una scelta regolativa, cioè non passa attraverso un comando, passa attraverso non avere a disposizione le regole che mi consentono di concludere un certo tipo di atto giuridico. Quindi anche questa è regolamentazione. L'aspetto interessante di questa forma di regolamentazione, che coincide sostanzialmente con il diritto come lo pensiamo nella modernità, no? Regole generali astratte, è il fatto che questa forma di regolamentazione presuppone, sia da parte di chi le regole le crea, sia da parte di chi le regole le riceve, quindi diciamo i soggetti al diritto, presuppone certe caratteristiche che noi associamo all'idea di persona, cioè sostanzialmente una capacità di agire in modo intelligente e responsabile, e quindi anche la possibilità che le cose, diciamo così, non vadano come il regolatore auspicherebbe, perché ovviamente per via della generalità delle regole e della facoltà di scelta e in un certo senso anche della libertà di errore, no? L'idea di diritto in senso soggettivo incorpora, come ha scritto Jeremy Waldron, anche the right to do wrong, cioè se tu hai un diritto inevitabilmente hai il diritto anche di fare delle cose sbagliate, e tutto questo appunto rimanda all'idea del soggetto come persona, che quindi può agire, è responsabile e può anche fare cose che il regolatore per qualche ragione non gradisce e che desidererebbe impedire. La quarta e ultima forma di regolamentazione, l'ultimo tipo di scelta regolativa, è quella invece messa a disposizione dalla tecnologia, e qui ovviamente in primo piano viene l'uso dell'intelligenza artificiale, soprattutto diciamo negli ultimi anni, si può dire, perché qui diciamo quello che accade è che si cerca di cambiare ciò che è necessario per ottenere il risultato voluto. Quindi l'idea è l'idea sostanzialmente classica della tecnica, no? Io opero sul mondo per ottenere un certo tipo di risultato. Però nel caso dell'uso del management tecnologico come forma di regolamentazione, come vedremo tra un attimo, gli effetti sono significativamente diversi rispetto a quelli delle forme di tecnologia, diciamo così, più antica, insomma, forse più semplice da un certo punto di vista. Ma veniamo innanzitutto di sottolineare alcune similarità, alcune differenze che ci sono tra queste diverse strategie regolative. Allora, innanzitutto la prima e la seconda strategia, cioè quella del cambiamento ambientale e quella del coinvolgimento, utilizzano la capacità di agire delle persone cui si rivolgono. C'è sempre la possibilità che le persone non si comportino come gli viene richiesto di fare dai regolatori. E questo, come abbiamo detto poco fa, è vero fino a un certo punto anche per la terza strategia, perché anche nel caso dell'uso della coercizione è vero che c'è la minaccia della sanzione, però di fatto, come dire, non è inconcepibile e accade con una certa frequenza che nonostante la minaccia della sanzione, le persone cui si rivolge la regola in realtà non facciano ciò che la regola richiede di fare, ma fanno qualcos'altro. Invece, quello che è interessante è che nel caso del management tecnologico, noi abbiamo sostanzialmente la possibilità, attraverso dispositivi tecnologici, di rendere impossibile la non osservanza. Cioè noi possiamo costruire, diciamo così, la situazione in cui una persona utilizza lo strumento tecnico in modo tale che sostanzialmente non c'è la possibilità di deviare dalla regola, sia nel senso della violazione, sia nel senso, diciamo, di quelle forme di non osservanza che non sono straightforward, diciamo, violazioni, ma che in un certo senso stanno in un'area di incertezza tra l'applicazione chiara della regola e casi che invece non rientrano nell'applicazione della regola. E qui William Lucy fa l'esempio, appunto, ma su queste cose in realtà sei tu l'esperta più che io, di per esempio contratti che sono costruiti attraverso l'uso di dispositivi tecnologici in modo tale da rendere sostanzialmente impossibile l'inadempimento del contratto. Quindi l'unica scelta che io ho è un po' come quando entro nella mia automobile e decido di utilizzare l'automobile, l'unica scelta che io ho è se accendere o meno l'automobile, però una volta che l'ho accesa la cosa va avanti con dei suoi meccanismi in qualche modo. E quindi c'è in sostanza un cambiamento molto significativo del modo di concepire la regolazione rispetto agli altri strumenti, diciamo rispetto alle prime tre strategie che abbiamo individuato. William Lucy da questo punto di vista mette la contrapposizione, utilizzando un'espressione che secondo me non è del tutto trasparente a chi non appartiene al mondo di lingua inglese, cioè distingue il modello basato su coercizione, regole, diciamo, il modello del diritto moderno, lui lo chiama West Coast Regulation, mentre invece quello del management tecnologico, quindi basato sull'idea invece di codice implementato in una macchina, eccetera, eccetera, lo chiama dello East Coast Regulation. Credo che l'allusione sia alla Silicon Valley versus le, invece Harvard, no? le vecchie law school della costa, scusatemi, no, il contrario. No, non può essere quello, perché quelle stanno nella East Coast. No, West Coast Regulation versus East Coast Regulation. Boh, non lo so perché lui usa questa espressione. In realtà avevo pensato questa cosa, ma ora mi rendo conto che è al contrario. Comunque, c'è una... ci deve essere una ragione, ma non so quale sia. Di fatto non è una classificazione particolarmente utile, e credo che sia molto più utile contrapporre appunto il modello basato sulla coercizione e più in generale sulle regole e il modello basato sul management tecnologico. Perché il modello basato sul management tecnologico ha una spinta interna che potrebbe dare luogo alla conseguenza della morte del diritto. Cioè, perché il management tecnologico potrebbe soppiantare il modello di regolamentazione del diritto inteso nel senso, diciamo così, del diritto moderno. Lucy individua tre tendenze che mi sembrano tutte e tre importanti, forse non hanno la stessa forza, e comunque andrebbero discusse nel dettaglio, cosa che non possiamo fare. Mi limito semplicemente a menzionarle e a dare qualche indicazione rapida. Allora, la prima è la tendenza, quella che lui chiama la tendenza alla patologizzazione del diritto. Cos'è la tendenza alla patologizzazione del diritto? È una tendenza alla quale assistiamo ormai da molti anni, che viene in realtà dall'esperienza di common law, dai paesi, diciamo, a diritto di common law, ma che si sta imponendo anche nei paesi al diritto di civil law, ed è l'idea in sostanza che il diritto come tradizionalmente inteso, che quindi passa attraverso l'applicazione da parte delle corti e una qualche forma di processo dove bisogna soppesare e confrontare le ragioni delle parti, sia in realtà dal punto di vista sociale una patologia che per quanto possibile va evitata per una serie di ragioni, perché è una forma di, diciamo, conflittualità che deve essere tenuta sotto controllo, perché è un'attività che ha dei costi che possono essere dei costi piuttosto elevati, dei costi sociali piuttosto elevati, perché introduce incertezza in un sistema che invece dovrebbe avere un funzionamento quanto più possibile smooth, e quindi noi assistiamo da anni a una serie di strategie che vanno dall'introduzione di forme di, diciamo, di le ADR, come si chiamano, le alternative, ma in italiano come si dice? Ecco, metodi alternativi di risoluzione delle controversie, che diventano non un'opportunità, ma in realtà qualcosa verso la quale le parti di una possibile controversia giudiziaria vengono più o meno spinte attraverso forme di nudging, ma addirittura, come illustra Lucy nel suo saggio, ormai in alcuni casi anche con regole che in qualche modo rendono sempre più difficile la scelta del processo, e attraverso interventi sugli incentivi, per esempio far sopportare il costo processuale a chi ha sollevato la questione. È chiaro che questo introduce immediatamente delle forme di disparità tra soggetti che hanno diverse disponibilità economiche, oppure attraverso la sottrazione progressiva di fondi per l'assistenza legale. Comunque c'è una tendenza consolidata, dice Lucy, nei paesi di common law, e io ho l'impressione anche nei paesi di civil law, verso la spinta di rendere il processo sempre più l'anomalia piuttosto che la regola, e quindi il tentativo di sostituire al processo forme di gestione delle controversie che non passano attraverso il giudizio, ma che in qualche modo possono essere, o perlomeno non passano attraverso il giudizio della legge, quindi basato sulla regola generale astratta, ma che possono essere gestite in altro modo, non necessariamente attraverso la tecnologia, ma in prospettiva uno potrebbe immaginare anche attraverso la tecnologia. Pensate se a un certo punto, magari si fa già, io non lo so, però le modalità alternative venissero automatizzate attraverso checklist, no? e cose. Non è una cosa inconcepibile.
Molte sezioni filtro iniziano a ragionare.
Ecco, vedi, cioè, perché in realtà una volta che si afferma l'idea che quella è una patologia, c'è sempre qualche modo per cercare di superarla. Un'altra tendenza è la tendenza che William Lucy chiama della governamentalità, riprendendo un'espressione di Michel Foucault. Qui il discorso sarebbe lungo e complesso, mi limito semplicemente a dire tutte quelle forme di governo che non passano attraverso il meccanismo dell'autorità, del potere dello Stato, diciamo non passano soltanto attraverso quello, ma che in un certo senso regolamentano la vita e in molti casi anche la morte. Tutto il discorso di Foucault si estende appunto anche alla dimensione della morte, e lo regolamentano attraverso forme di misurazione, di sorveglianza, di monitoring sempre più sottile. E qui ovviamente l'uso della tecnologia è ormai già in piena esplosione, no? Quasi nulla di ciò che facciamo, nella misura in cui lo facciamo attraverso strumenti tecnologici o persino semplicemente in presenza di strumenti tecnologici, mi dice qualcuno che ne sa più di me di queste cose, di fatto ci rende in qualche modo persone che sono continuamente monitorate, schedate, assimilate a certi tipi per quel che riguarda le proprie preferenze, i propri gusti e così via. Terza tendenza che si incrocia con queste prime due in vari modi è la tendenza all'ottimizzazione dei costi. Qui c'è chiaramente, come dire, una chiamata di correo rispetto alla tesi della morte del diritto, delle tendenze che sono state molto influenti negli ultimi, direi, decenni, almeno gli anni 70 in poi, dell'analisi economica del diritto. Perché ovviamente l'analisi economica del diritto, almeno in certe sue tendenze, sostituendo l'obiettivo dell'ottimizzazione dei costi all'idea di giustizia commutativa come principio, diciamo, come principio regolativo del diritto privato, chiaramente innesca uno scivolamento verso soluzioni che sono sempre più cost effective e che però non sono necessariamente le soluzioni che andrebbero privilegiate se noi volessimo continuare, come dire, a prestare omaggio non puramente formale all'idea di giustizia che è parte del modello moderno del diritto. Queste tre tendenze che in qualche misura incontrano o si identificano addirittura in molti casi con il management tecnologico, potrebbero, questa mi sembra la tesi di William Lucy, e questo aspetto della tesi di Lucy mi sembra condivisibile, potrebbero in qualche modo realizzare l'idea che sulla quale, diciamo, ragionavano, ma a quei tempi ancora in maniera speculativa, ai primi del Novecento, certi giuristi americani, i quali parlavano di mechanical jurisprudence, no? Il titolo di un famoso saggio pubblicato sulla Harvard Law Review, mi pare, Columbia Law Review, di Roscoe Pound, appunto, che vedeva come un tratto della modernità giuridica questa idea di un diritto che diventa sempre più meccanico. Il punto però della tesi di William Lucy è che ci sono ragioni per ritenere che una mechanical jurisprudence è jurisprudence in un senso molto diverso rispetto a quello che noi intendiamo ancora oggi, richiamando appunto il modello moderno di diritto. E qui arrivo alla conclusione con alcune osservazioni che non sono basate soltanto sugli argomenti di Lucy. Allora, un primo punto molto importante è perché il diritto nella sua concezione moderna è diverso da una forma di regolamentazione che utilizzi il management tecnologico. Qui mi rifaccio a un lavoro di un collega, tra l'altro torinese, molto in gamba, che ha scritto secondo me un bel saggio su questa idea della mechanical jurisprudence e sui limiti della mechanical jurisprudence, Giovanni Tuzet. E qui riprendo sostanzialmente l'argomento di Giovanni. Giovanni dice, innanzitutto, il diritto è un'istituzione umana fallibile e perfettibile. Noi possiamo dire che anche le macchine, e in questo senso anche i dispositivi di intelligenza artificiale, sono fallibili e perfettibili, ma certamente non sono istituzioni. Non sono istituzioni e sono fallibili in un modo diverso. Sono fallibili nel senso appunto di Michael Wooldridge, cioè perché è possibile il malfunzionamento della macchina o del software, perché è possibile che ci sia un elemento di disturbo che interviene sul funzionamento e lo modifica o lo impedisce, no? un collasso del sistema o cose di questo tipo. Ma questo non è il tipo di fallimento che è caratteristico invece del diritto come istituzione. Nel diritto come istituzione il fallimento può essere il risultato di una mancanza di controllo sulle proprie azioni, per esempio distrazione, negligenza, oppure di una scelta, quella che dicevamo prima, di andare contro una regola o un principio e quindi di danneggiare gli interessi di qualcuno, magari per perseguire i propri o comunque non manifestando il dovuto rispetto agli interessi altrui. Ora, come osserva Giovanni in questo suo saggio, nulla di tutto questo può accadere a una macchina. Lui fa l'esempio di una macchina molto semplice, cioè un semaforo. Lui dice, è chiaro che il semaforo può smettere di funzionare, può avere vari tipi di malfunzionamento, ma certamente non i tipi di malfunzionamento che si associano all'agency, alle caratteristiche tipiche dell'essere un agente, che sono presupposto dell'idea moderna di diritto. E la tesi di Giovanni Tuzet è che quindi ragionare in termini di mechanical jurisprudence, quindi in questo senso estendere in maniera sempre più massiccia l'utilizzo del management tecnologico, sarebbe non solo, in qualche modo un errore concettuale, ma sarebbe anche un errore normativo, perché potrebbe produrre da un lato un effetto di deresponsabilizzazione, non l'ho deciso io, l'ha deciso l'algoritmo, e dall'altro un'illusione di perfezione del sistema di regolazione che può essere straordinariamente pericolosa. E arriviamo a questo punto alla conclusione. La conclusione di William Lucy è che appunto il rischio che noi corriamo è che se queste tendenze si dovessero estendere fino al punto da soppiantare sempre più il diritto inteso in senso tradizionale, noi correremmo il rischio dopo qualche tempo di avere probabilmente una sorta di atrofizzazione di quelle caratteristiche che si associano all'esercizio del giudizio, che sono tipiche della sfera, dell'azione e che sono presupposti del diritto. Se avremo sempre meno occasioni di esercitare il giudizio, verosimilmente diventeremo sempre meno capaci di esercitare quel tipo di discriminazione nel giudizio che invece, o di non discriminazione, perché questo è un altro elemento molto interessante, cioè il giudizio del diritto in molti casi decide di trattare i non uguali in modo uguale, in ossequio a un principio morale. E questo però appunto richiede attenzione, richiede giudizio, richiede il riconoscimento di una norma morale, e tutto questo in qualche misura corre il rischio di sparire se queste tendenze dovessero espandersi. Il pericolo, in un certo senso, come riprendo anche qui un'espressione di Georg Erich von Wright in un saggio degli anni Ottanta, è quello che l'inerzia della macchina tecnologica a un certo punto cominci a innescare una forma di cambiamento nel nostro modo di agire, che non è più semplicemente attinente a modi alternativi di far cose che possiamo anche fare nel modo tradizionale, cioè regolamentazione e così via, ma di fatto soppianti e in un certo senso cancelli le capacità che sono legate a quei modi di fare. E questo sarebbe, da parte del regolatore un'istanza di quello che un filosofo che si chiama Peter Hacker chiama la fallacia mereologica relativamente alle persone. Hacker ci ricorda il concetto di persona non è un concetto naturale, è un concetto etico, e che trattare le persone come se fossero semplicemente parti di qualcosa che non è persona costituisce una forma di fallacia mereologica. E in un certo senso, quindi, trattare gli esseri umani semplicemente come oggetti cui si applicano certi tipi di dispositivi per indirizzarli, orientarli, in alcuni casi rendergli semplicemente impossibile fare certe cose, è in un certo senso il risultato, se diventasse, una cosa massiccia, sarebbe il risultato di una sorta di fallacia mereologica su scala sociale piuttosto che su scala individuale, cioè una continua misapplicazione di certi concetti che potrebbe, e questa appunto è la tesi di fondo di William Lucy e di altri che parlano di morte del diritto, a un certo punto provocare l'estinzione del diritto come lo abbiamo fin qui conosciuto. Una conclusione che qualcuno potrebbe trovare catastrofista, ma che io non trovo del tutto implausibile, anche se non mi pronuncerei sulla sua probabilità, perché so troppo poco del modo in cui funzionano queste tecnologie per dire potrebbe accadere nei prossimi 10, nei prossimi 100, nei prossimi 150 anni. Ma appunto, come mi veniva da pensare leggendo proprio questo saggio di von Wright, che ormai è un saggio di diversi anni fa, per quel che riguarda gli atteggiamenti mentali e quindi in un certo senso queste dimensioni concettuali della nostra esperienza, 50 anni sono un attimo, cioè effettivamente certi cambiamenti hanno dei tempi talmente lunghi che è difficile coglierli nella quotidianità. Di solito te ne accorgi solo quando ormai il cambiamento qualitativo in qualche modo sta accadendo, e a me pare che una delle cose che un po' viene fuori dalla lettura di queste riflessioni, come quella di William Lucy, è che forse noi siamo adesso in una fase in cui il cambiamento tecnologico è diventato talmente massiccio e veloce che cominciamo a vedere i segni del cambiamento, no? Nel fatto che, per esempio, molte persone, anche molti giuristi, non trovano nulla di strano nel sostituire il management tecnologico alla regolamentazione di tipo tradizionale. In fondo spesso si incontra questo atteggiamento, no? Vabbè, ma costa di meno, è più effective, perché non dovremmo farlo, no? e non c'è la percezione del fatto che oltre un certo livello tu finisci per perdere delle cose che hanno valore, sostanzialmente. Finito. Temo di essermi mangiato tutto
Benissimo.
Il tempo che avevamo a disposizione.
Ma no, secondo me possiamo prenderci ancora 10 minuti, perché abbiamo iniziato 10 minuti dopo. Quindi. Okay. Allora, domande, osservazioni, commenti?
Sì.
Prego, ne vedo una a sinistra,
due.
Una a destra. Le raccogliamo?
Sì, sì.
Ok, prego.
Ah, buongiorno, complimento professore Mari per tua lezione.
Permesso
fare domanda in inglese, parlo
yes.
italiano, non parlo benissimo.
Prego. Yeah.
I would like to listen to you about the big techs like Google, Facebook and so on. That is, how can I say, cinnamon to each 3A, 2M, the 5 trillion companies, mm-hmm. Alphabet, Apple, Amazon, Meta and Microsoft. Mm-hmm. And there's a lot of discussion about regulation in these companies. One mm-hmm. is traditional market dominance, like Microsoft and Windows, Microsoft and Internet Explorer, Google mm-hmm. and Android, Google and his research machine is Google.
Yes.
On the other hand, there is, how can I say, suspicious about the algorithms. Nobody knows what is behind these algorithms.
Mm-hmm.
And I'd like to know about the how can I say, regulator behavior like mm. European Commission and Federal Trade Commission in these companies. I guess that the American side is lazy mm-hmm. and European side is a bit more hard.
Yes.
And I would like to listen to about the possibility this algorithm be published to anyone, you know, scrutinizing it to understand what is really behind it because it's
yes.
like a black box
yeah.
and nobody knows what is behind it and it's going in the direction your lesson today and maybe some kind of digital surveillance and so on.
Yes.
Thanks for attention. You can answer in Italian if you want.
Yeah, okay. Very, very, very shortly. Concerning the first point, I don't know an awful lot about that. I mean, I'm aware because I don't work in the practical side of regulation. I mean, I'm a legal theorist, not a practicing lawyer. As far as I know, it is true that the European Commission has a more interventionist attitude with respect that the European Union has a more interventionist attitude with respect to this and other matters, especially if confronted with the US, which is more sort of. Business-oriented model of regulation, but I wouldn't say that the European way of doing things is beyond the possibility of bias in favor of the big companies. I suspect that one of the reasons why Europeans are so interventionist is that all these big tech companies are not European themselves. So if Google or, I don't know, whatever, all the other that you mentioned, were Belgian or, I don't know, Italian or French or German, I would expect a different kind of attitude. So I don't think that any system that is based on negotiation and that is permeable to lobbying, especially if it's not transparent lobbying, would be a strong remedy towards this kind of problems. Concerning the black box problem, I'm not an expert by no means about this, but in the literatures that I mean in the literature that I've read, which I'm aware, it seems to me that the black box problem is still regarded as a major problem. So the real problem is that the level of complexity of this kind of machinery is so high that even some of the people who are part of the let's say, the ordinary functioning of this stuff might not have the clear idea of the full sense of what they are doing. I mean, I was reading, it was just a couple of days ago, somewhere, some interviews concerning some research project at Google, and the people who were involved in this research problem were interviewed, and apparently nobody was actually able to said exactly what the point of what they were doing was, because nobody had the full understanding of the kind of technology that was implied. So each person was working on a micro sector of a very big thing that was going on. Second question.
Sì, grazie di questa lezione. E, ma mi chiedevo, Wilhelm Luce non lo conoscevo, è molto interessante, lo dirò, me lo leggerò. E, ma mi chiedevo due domande. La prima, mi sembra che nella categorizzazione che dice le quattro strategie di regolamentazione, non sono tre di queste, mi sembra, sossumibili sotto quella che già Lessing chiamava network architecture, che adesso potremmo chiamare software architecture, cioè il cambiamento ambientale, il nudging, anche l'engagement, o cambiare ciò che è necessario per ottenere un risultato. Mi sembra che siano tutte quante scelte che possono essere fatte e rifatte by design. Cioè, nel caso, ad esempio, di una piattaforma, questa è un'infrastruttura riprogrammabile e la normatività, che è una normatività appunto da infrastruttura, che non può essere disobbedita, viene continuamente riaggiornata, no?
Sì, sulla base del... questo è vero, però ci sono anche delle differenze. Cioè, la ragione di tenere quattro categorie anziché due è quella che cogliamo alcune differenze su certi aspetti significativi. Per esempio, la categoria che lui si chiama engagement, da questo punto di vista, è una categoria che lascia spazio a human agency, esattamente come regulation. Quella invece di architecture, di ambienti e così via, in molti casi riduce moltissimo lo spazio dell'agency, perché in un certo senso, come dire, i vari snodi del network, o comunque il modo in cui sono organizzati gli spazi nelle scelte urbanistiche, in un certo senso orientano l'azione senza che le persone che agiscono siano del tutto consapevoli che sono state orientate in un certo modo, no? Anche nel caso del nudging c'è questo. Cioè, il problema del nudging è che il nudging funziona bene soprattutto se tu non sai che sei stato nudged into something. Una volta che tu sai che sei stato nudged, in un certo senso il nudge è meno efficace. D'altro canto, noi abbiamo delle ragioni normative per rendere palese la situazione nella quale noi stiamo usando il nudging. Quindi, secondo me ha senso, ma cioè, io direi che in generale non è sempre vero che usare una categoria più astratta e più generale sia sempre la scelta migliore, quando si corre il rischio di perdere alcuni aspetti, no, una tipologia più sporca, se vogliamo, più nel senso di meno pura, a volte ci fa riflettere su certe differenze significative di fenomeni che sono simili ma non sono identici, e quindi vale la pena di tenerli, sì, di tenerli differenziati.
E invece la seconda domanda riguardava proprio la fine del diritto, perché mi sembra che, da come l'ha posta lei, comunque si parte dal diritto in quanto posto dallo Stato. Ora, io credo che ci sia proprio un consenso nella letteratura più recente riguardo alla piattaformizzazione, sul fatto che questi nuovi sovrani abbiano sostanzialmente, c'è una distinzione tra governance of platforms e governance by platforms, quindi loro sono gli stessi creatori di regole, ma non solo di regole, ma anche di proprio dei sistemi che mimicano dei sistemi giuridici, poi sono dei sistemi amministrativi, ma funzionano tramite i termini del servizio, che sono delle regole, e poi appunto il design. E quindi mi chiedevo se aveva ragionato lei riguardo a questo, cioè se la fine del diritto può anche essere vista dal punto di vista di questi attori che è stata chiamata appunto una sovranità di piattaforma.
No, e tra l'altro mi dispiace se ho dato questa impressione. In realtà il modello moderno del diritto, come dire, è storicamente legato allo Stato, ma non è necessariamente legato in modo concettuale allo Stato. E quando io alludevo appunto al diritto come un sistema di regole generali, eccetera, noi possiamo tranquillamente immaginare che un sistema di regole di questo tipo sia in parte basato su case law di tipo, diciamo, dei sistemi di common law, piuttosto che sulla legge. Peraltro io tendo a non usare, cioè usare il meno possibile la parola Stato, perché in linea con una tradizione, diciamo così, del pensiero giuridico novecentesco, io trovo il concetto di Stato un concetto sospetto, nel senso che come dire, è una parola sotto la quale noi mettiamo dentro un sacco di cose, e che però diventa anche uno schermo che non ci fa vedere alcuni aspetti. Cioè, voglio dire, per esempio, la vita ordinaria di uno Stato è in realtà spesso il risultato di un equilibrio, e però anche quindi di un potenziale conflitto tra poteri, ma io direi più in generale entità istituzionali diverse, che nello Stato moderno appunto trovano una forma di coesistenza pacifica e di collaborazione, ma che non sono necessariamente espressione di una logica unica, no? Potere giudiziario, potere esecutivo, per usare la, diciamo, tipologia classica, che poi si potrebbe in qualche modo rivedere, sono continuamente minacciati dalla possibilità di entrare in tensione. E lì che cos'è? È un conflitto interno alla psiche dello Stato? Oppure, cioè, secondo me un approccio più istituzionale da questo punto di vista rende il concetto di Stato un concetto da usare con grande cautela. Poi è chiaro che c'è una costruzione ideologica, lo Stato moderno, no? Però un conto è l'ideologia dello Stato, un conto è la realtà di come funzionano le istituzioni politiche di un paese. Quindi per me diritto non si associa necessariamente allo Stato. Diritto,
forse però possiamo riformulare la domanda in termini di
dovremmo chiudere, mi spiace, non vorrei essere scortese, ma siamo figurati, siamo andati un po' lunghi. Allora io vi ringrazio, ringrazio Mario Ricciardi per questa bella lezione, ringrazio tutti e tutte, e ai prossimi appuntamenti. Grazie mille, arrivederci.